fastidio.
In questo momento così difficile per la nazione è anche importante continuare ad allenarsi anche dentro casa e quindi seguire sempre la via del fastidio, come dice il buon Simone. Quindi un saluto a tutti i camerati e agli amici della Disperata di Udine, mi raccomando, non mollate e forza Udine, sempre.
Anche io seguo la via del fastidio.
È evidente, ragazzi, che qua la fiaba si fa lunga e invece di potere sul divano, seguite la via del fastidio. Seguite la Disperata su Skype e sudate insieme a loro.
Anche io seguo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, benvenuti alla nostra rubrica Non Solo Botte qui su Radio Bandiera Nera, una puntata interessantissima per quelli di noi che amano l'insegnamento o che gestiscono una palestra, perché abbiamo con noi oggi niente po' di meno che Alfio Romanut da Gorizia. Ciao Alfio.
E là, ciao a tutti.
Allora Alfio, grazie tantissimo per aver accettato di essere il nostro ospite, hai formato atleti di caratura internazionale, per cui ammetto che anche io sono un po' emozionato nel poterti intervistare da insegnante a mia volta e so che da questa intervista trarrò tantissimo. Il tuo nome è uno di quei nomi che chi è appassionato di sport da combattimento non può non conoscere. Vuoi parlarci brevemente dei tuoi esordi, magari raccontandoci da che disciplina in particolare è cominciato il tuo cammino e come sei approdato anche alle arti marziali?
Come sono approdato alle arti marziali è una cosa che uno sente dentro, no? C'è quell'età che sei un po' agitatino, cerchi la valvola di sfogo, cerchi l'equilibrio principalmente, ritrovare un equilibrio. Per me è partito tutto così e ho iniziato negli anni 80 a praticare karate. Primi anni neanche troppo seriamente, no? Successivamente invece mi sono appassionato tantissimo e sono andato avanti col karate, poi sono passato allo Yose Kambudo. Dopo lo Yose Kambudo invece ho trovato finalmente la quadra con il mio vero e unico maestro che avevo e che tuttora considero, a Trieste. Ho cominciato a praticare sia karate Shotokan con lui, ma soprattutto karate contact in quegli anni lì. Così è stato l'inizio, gli anni 80. Contemporaneamente però viaggiavo anche molto e ho avuto la fortuna, penso sia stato l'85 quegli anni lì, di essere in Olanda e vedere per la prima volta un combattimento di kickboxing sul ring, e da lì penso sia stata la folgorazione. Mi è piaciuto tantissimo, non ho cominciato subito, ho continuato sempre con il karate tutto quanto e niente, diciamo che è stato lì l'esordio. Poi dalla kickboxing karate conta sono passato al La Muay Thai, successivamente vabbè, ho cominciato a studiare un mio metodo di insegnamento e ho fatto tra virgolette un nuovo stile di combattimento, una Muay Thai dinamica, ma che si sposa benissimo col K1. Questo è un sunto tra virgolette di tutto del mio percorso.
Beh, diciamo che hai iniziato proprio agli albori della diffusione della kickboxing, perché il karate contact, io mi ricordo quando mi sono approcciato alle arti marziali, era una di quelle discipline che poi hanno aperto la strada per esempio al full contact successivamente, che ha spopolato. È una cosa interessante, sì, che anche gli altri intervistati sono stati colpiti da questi stili in quegli anni e poi che questi stili sono stati molto veicolati dal cinema. All'epoca io ricordo quando ero ragazzo, ne parlavo anche nelle altre interviste, c'erano i film di Van Damme e iniziava a diffondersi la kickboxing, karate contact proprio alle origini, se vogliamo, della diffusione della kickboxing. Quindi dicevi prima, Alfio, che tu ti sei allenato, hai studiato diciamo le discipline anche all'estero. C'è qualche esperienza che ci vuoi raccontare che ti ha particolarmente segnato della tua formazione?
Ah sì, e beh, all'estero principalmente in Thailandia per studiare la Muay Thai, quella che si praticava qua, che si vedeva praticare qua in Italia, secondo me c'era qualcosa che non andava, non era la vera. Per toccare con mano effettivamente la Muay Thai deve andare in Thailandia. E niente, ho girato un po' di camp, sono stato anche ospite dopo i successi in un camp famoso in Thailandia, Thailandia per poter approfondire veramente la tecnica e tutto quanto, e lì è stata la formazione che ho avuto di più all'estero, su quei thailandesi. Thailandese abbiamo imparato tantissimo. Fatto strano, un aneddoto, cosa succede? Dopo tanti anni, questo è successo 2 anni fa, una scuola thailandese è venuta da me per imparare la box, per migliorare la box. Sono stati da noi qua 2 settimane, per dire Manachai, Spencer, Sindham, i ragazzi del team della Yokao, che siamo in collaborazione sempre. E questo è l'aneddoto. Io vado prima da loro, poi loro sono venuti da me. Pensate,
beh, ma alla fine la formazione è uno scambio continuo, no? Una simbiosi anche.
Assolutamente, anche perché vedi, comunque in Thailandia, uno pensa che in Thailandia ci sia uno stile solo. Non è vero, in Thailandia ci sono ogni zona, ogni regione c'ha il suo stile, ogni scuola c'ha il suo stile anche. E il bello della Muay Thai è proprio questo, che non è uguale dappertutto. Sono le scuole che prediligono il lavoro boxistico, tipo la Muang Suring, altre invece che prediligono il lavoro con le ginocchia, con i gomiti, chi con i calci, un calderone di tecniche allucinante.
Anche loro adesso tendono a perfezionare la box secondo il modello occidentale, perché alla fine penso la box tradizionale della Muay Thai è diversa dalla nostra, quindi loro magari adesso tendono ad implementare la loro tecnica con il pugilato occidentale per renderla più efficace.
Certo, perché capiscono che pugni hanno il loro effetto. Se tu combatti in Thailandia non vengono neanche calcolati, no? Il pugno non viene calcolato a meno che tu non faccia un KO. Se tu mi tiri 10 pugni, io ti tiro un calcio, vinco io che ti tiro il calcio. Però confrontandosi con gli atleti all'estero e con le organizzazioni fuori dalla Thailandia, capiscono che i pugni fanno sia punteggio che sono devastanti, no? Infatti la mia idea di combattimento è sempre stata quella, la parte alta box occidentale, a me piace più la box messicana, diciamo, no? Aggressiva, e la parte bassa ovviamente abbiamo tutto da imparare dalla Muay Thai, calci, ginocchiate, la fanno da padrone.
Allora io, Alfio, proseguirei con una domanda sempre sul tuo vissuto nel mondo delle arti marziali. Allora, questa è una domanda che può interessare a molti di noi che per esempio gestiscono delle scuole o comunque hanno un ruolo di formatori. Molti maestri hanno alle spalle a loro volta una carriera di professionismo sul ring. Tu sei stato agonista o hai assecondato una vocazione all'insegnamento? Cioè ritieni indispensabile aver conseguito dei titoli per poter pensare di diventare dei buoni maestri?
No, indispensabile no, se ci sono meglio, ma indispensabile no, nel senso che il mio passato agonistico era nel karate, karate contact e poi anche sul ring con la kickboxing, ma non più di tanto. Erano anche gli anni che comunque io non avevo chi mi poteva allenare e le organizzazioni non è che ce ne erano troppe, perciò rischiavi di fare un match all'anno. E per questo io poi mi sono buttato anche al 100% sull'insegnamento, sulla formazione. Ma molti maestri anche di grande livello non hanno mai combattuto. Non è detto che uno, perché è campione, sia anche un buon maestro, un buon istruttore. Per essere istruttore devi avere un'altra filosofia, cioè devi fare un lavoro, devi capire gli atleti, devi adattare l'allenamento ad ogni atleta, adattare l'allenamento, mentre magari un fighter basa il suo allenamento dietro quello che ha fatto solo lui, però è... hai capito, non è il compito dell'allenatore o del maestro, chiamalo come vuoi. Il nostro compito è di formare, sì, ma estrapolare da ogni atleta le sue qualità migliori. Se uno è forte di box e è portato più con la box, ovviamente lavorerò un 80% su chi fa box. Uno magari è forte con i calci, lavorerò l'80% sui calci. Poi c'è l'atleta eclettico che è forte sia di box che di braccia, e allora abbiamo trovato la quadra, no? Diciamo.
È proprio una via diversa quella dell'insegnante da quella dell'agonista, ed è anche alla fine bene che sia così, da quello che mi dici, perché comunque ci vogliono delle qualità diverse per l'uno e per l'altro ruolo.
Ovviamente da un atleta che ha fatto tantissimi match potrei tirar fuori magari le sensazioni proprio che del ring, no? La tensione, come superare i momenti prima del match, tutte sono delle sensazioni interne che prova solo chi va sul ring in questo caso qua, no?
Bene, allora Alfio, io interromperei per un attimo la nostra intervista per lanciare uno stacco musicale con Geno Yamashirogumi, un pezzo che si intitola Kaneda ed è una delle colonne sonore di Akira, cartone animato, oggi è una puntata un po' manga per certi versi.
E sui manga, ma sai che io li ho visti veramente in Giappone, questi qua vestiti da manga in giro per Tokyo.
Dai, beh, ma sì. Guarda che io ero un appassionato, Kenshiro, Rocky Joe.
Ma lì c'è gente che veramente si veste così, si fanno i ritrovi a Tokyo, nei parchi.
Ma là, te sa che sei fuori.
Ma completamente. Però in Giappone hanno un rispetto per gli sport da combattimento. Ti dico, noi è capitato nel 2009-2010, la mattina dopo aver vinto il K1 Max, siamo in una strada di Tokyo, così che andiamo a cercare di fare colazione. Si è fermato un'auto, si è venuto giù l'autista, new champ, la gente ci fermava per strada. Siamo arrivati a Gorizia dopo aver vinto nel 2009-2010, adesso uno dei due, e c'era mia moglie a prenderci a Venezia, presto zero, hai capito? Come ci ha messo?
Ma guarda che è vero, comunque qua in Italia non apprezziamo quello che abbiamo, cioè magari parli di certi atleti che abbiamo qui, per esempio abbiamo Alessio Sakara,
sì.
Trovi ancora che dice Chiselo.
Sakara lo conoscono più che altro perché fa Tuchika e Vales, no, la gente, ah. A meno che non sia dell'ambiente. Io ho avuto l'occasione di allenarlo qua da me, è stato 3 giorni quella volta, c'è anche, sono dei filmati su D-Max, c'era la TV D-Max quella volta, personaggio proprio alla mano, bravissimo. Però sì, adesso chi lo conosce mi dice, sì, quello che fa Tuxi che vale, sì, è tutto, si è fatto un mazzo così, Brasile, di qua, di là.
Sì, perché solo perché è seduto vicino a Belen, se no...
Sì,
sì, sì, sì. Senti, allora, se ti va, io interromperei per un attimo, ci rivediamo tra poco con Alfio Romanut del team Satori di Gorizia. Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra nuova puntata di Non Solo Botte, la nostra rubrica targata La Disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Simone Lanzotti, con noi abbiamo Alfio Romanut, maestro insigne di sport da combattimento e grande formatore di talenti. Allora Alfio, io proseguirei con le nostre domande. Ci racconti qual è stato il percorso che ti ha portato poi a realizzare di voler insegnare e ad aprire poi delle scuole?
È stato proprio quello che non avevo prima io, cioè non avevo un insegnante fisso che seguisse, che formasse. Erano gli anni che ognuno si improvvisava un po', no? Nel senso, sai, chiamavano cosa fai kickboxing, fai Muay Thai, fai baruffa sportiva, no? Tutte queste cose qua. No, e invece io già ci tenevo questo sport come uno sport a tutto tondo, come è diventato poi, no? E per fare uno sport a tutto tondo c'è bisogno di una struttura, c'è bisogno del ring, c'è bisogno dei sacchi, c'è bisogno di una persona che ti segua costantemente, che creda in te, che ti porti anche a combattere, nel senso che abbia a che fare con le federazioni se sei un dilettante, oppure con le promozioni se sei un atleta professionista. E da quell'idea lì, da questo problema qua che io ho vissuto, è nata l'idea di formare la mia scuola, il Team Satori Gladiatorium Nemesis di Gorizia.
Ma come mai il nome Team Satori? Allora, Gladiatorius si capisce benissimo, ma il Satori da cosa nasce?
Il Satori è un ideogramma giapponese che significa la realizzazione interiore. Il fine ultimo di tutto quello che tu fai praticamente è una realizzazione, cerchi una realizzazione interiore. E io ho trovato la mia realizzazione interiore con gli sport da combattimento.
Quindi molto profondo come significato. Ci puoi spiegare sia tecnicamente che anche elencarci, qualora ce ne fosse più di una, le discipline che si praticano nelle tue palestre?
Okay, o Muay Thai.
Allora, vuoi descrivere magari brevemente, facciamo finta che chi ascolta questa trasmissione sia completamente a digiuno di sport da combattimento. Vuoi spiegarci per esempio il K1 in cosa consiste?
Il K1 consiste in una sorta di combattimento sul ring come il pugilato, ovviamente, dove si usano tecniche di braccia, di gambe e di ginocchia per portare l'avversario possibilmente al KO. Questa è la sintesi proprio della kickboxing K1. A differenza della Muay Thai, la Muay Thai invece è un'arte marziale thailandese, dove si divide in lato sportivo e lato tradizionale, però noi parliamo in questo momento solo del lato sportivo, si combatte sempre sul ring, ma a differenza del K1 ci sono anche le tecniche di lotta in piedi della Muay Thai con i colpi di gomito e le proiezioni a terra, tra virgolette stile judo, per chi non ha mai praticato, no? Attenzione, non è proprio così, ma diciamo la proiezione è buttare a terra l'avversario. Ovviamente sono tutti e due stili a contatto pieno, poi per regolamento cambiano le riprese, c'è chi fa 3 riprese, chi ne fa 5 di riprese, da 3 minuti sempre, o da 2 minuti se sono delle classi inferiori, 2 minuti e mezzo se sono all'inizio della loro preparazione, no? Novizi, tipo dei novizi, faranno 3 riprese da 1 minuto e mezzo. Più vai su, più diventi bravo, più le riprese si allungano, combatti con meno protezioni per arrivare al top di un classe A che combatte solo con guanti e paradenti e conchiglia genitale, basta.
E lì sono mazzate di ghisa. Bene, Alfio, secondo te qual è il segreto per una formula vincente nell'insegnamento? Cioè qualità come conoscenza della materia, empatia, comunicatività, passione, sono sufficienti o c'è altro che serve per formare un buon maestro? Dacci qualche consiglio, te lo chiedo anche a livello personale.
Cioè per formare un buon maestro o per formare un buon atleta?
No, buon maestro. Oggi la trasmissione è sul maestro Alfio Romanut e noi vogliamo imparare a insegnare.
Ok, allora in primis ci vuole la passione. Senza la passione andiamo a fare altro. Oltre alla passione ci vuole la perseveranza, restare lì, crederci sempre, applicarsi, studiare sempre anche, perché non abbiamo mai finito di imparare. C'è uno sport, gli sport da combattimento sono talmente complicati, sono talmente belli che veramente c'è tanto, tanto da imparare sempre. Faccio un esempio mio, faccio tanti seminari in giro per l'Italia, la prima cosa che dico ai ragazzi: guardate, voi imparate da me oggi, sicuramente cosa imparerete, ma anch'io sicuramente imparerò qualcosa da voi. Questa forse è l'umiltà giusta per poter ambire a diventare un maestro. Perseveranza, passione, perseveranza e umiltà. Non siamo maestri, siamo maestri di uno sport, non siamo maestri di chissà cosa, ok? Qualcuno crede di essere un maestro e poi non è, no? Umiltà.
Bene, bene. Penso che con quattro parole veramente hai reso il concetto in maniera egregia. Alfio, io farei un altro breve stacco, visto che abbiamo anche sconfinato parlando di ring, per i nostri amici proponiamo dei Survivor, The Eye of the Tiger, cioè mitologica campione. Vabbè, questa non può mancare. E poi ci rivediamo subito dopo per la nostra intervista con Alfio Romanut del team Sattori di Gorizia. Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non Solo Botte qui su Radio Bandiera Nera targata la Disperata. Io sono Simone Lanzotti e abbiamo il piacere di avere con noi Alfio Romanut che ci sta raccontando la sua esperienza di maestro ad altissimi livelli. Alfio, io proseguirei con un'altra domanda. Sicuramente il tuo nome è legato a quelli di due punte di diamante dello sport da combattimento in Italia, Giorgio e Armen Petrosian. Non tratteremo in questa intervista la carriera di questi due straordinari atleti che non hanno bisogno di presentazioni. Chi volesse basta che si informi un pochino, insomma c'è di tutto e di più anche in rete. Ma da questo prendo spunto per una domanda non semplice: come si crea un campione di caratura internazionale?
Questa è la domanda che mi fanno i tantissimi ed è una domanda veramente difficile, perché non c'è una formula che dico faccio questo e lui diventa campione, no? Bisogna trovare la quadra tra coach e atleta in primis. Deve esserci un feeling forte, no? L'atleta deve credere al coach, il coach deve credere nell'atleta in primis, questa cosa qua. Se non c'è questo è meglio cambiare strada. E dopo ovviamente farci un mazzo tanto così per tutti, eh? Non ci sono bacchette magiche, come dico sempre, nessuno ha la bacchetta magica. Il lavoro ripaga, il lavoro nel nostro caso vuol dire tanto tanto allenamento. Sai benissimo, essendo anche tu un praticante, tante botte, tanti infortuni, però un obiettivo è sempre quello, no? Bisogna avere un obiettivo. Quando decido di fare una carriera agonistica in questo sport qua, devo essere convinto al 100% di volerlo fare, altrimenti è meglio farlo amatorialmente, no? Tanti lo fanno amatorialmente, trovano il loro equilibrio, il loro satori facendolo amatorialmente, c'è chi lo trova invece facendo l'agonista. Per essere un campione è poi tutta una somma di ingranaggi che si devono incastrare: combattimenti, promoter, organizzazioni, ma in primis feeling tra coach e atleta, tanto ma tanto tanto duro allenamento. Non ho un'altra formula, non ti potrei dire nient'altro che questo.
Quindi l'allenatore comunque deve avere, oltre alle sue doti di formatore, deve avere anche delle conoscenze per destreggiarsi poi nell'ambiente in cui vuole inserire l'atleta. Cioè non è semplicemente saper passare la tecnica, i valori, la preparazione, il bagaglio che serve all'atleta, ma deve anche essere un buon organizzatore e sapersi destreggiare poi nel mondo dell'agonismo, della promozione e di tutti questi fattori qui.
Assolutamente, nei primi anni magari è possibile fare, ma se hai un atleta che comincia a diventare campione europeo, campione mondiale, campione italiano, è ovviamente che non puoi fare tu dopo anche da manager e da procuratore, è impossibile. Io ti dico, ho provato a farlo. Quando siamo arrivati a livelli alti ho detto no ragazzi, qua bisogna trovare un procuratore che pensi alla carriera dell'atleta. Io posso fare solo il maestro e l'allenatore, ci dividiamo i compiti. Allora lì l'atleta è più tranquillo, il coach è più tranquillo, perché ognuno fa il suo lavoro. L'atleta deve pensare solo ad allenarsi, il coach deve studiare sempre e impegnarsi ad allenare l'atleta, il procuratore deve procurare i match, deve procurare le organizzazioni, deve procurare gli sponsor. È un ingranaggio molto molto complesso.
Quindi l'equilibrio e anche la serenità nel lavoro è un altro aspetto importante che ritorna col nome poi della tua palestra. Cioè ci vuole anche l'equilibrio e la serenità per poter ognuno svolgere al meglio il suo ruolo.
Sì, certo, stiamo parlando comunque di altissimo livello, no? Ovviamente. Questi, anche perché questi non sono sport, a parte qualcuno che riesce a vivere di questo, la maggior parte dei nostri atleti, anche che sono campioni affermati, fanno un lavoro e poi vanno in palestra la sera. Invece l'idea mia, ma sono riuscito a farlo con i miei atleti, nel senso che fanno solo questo: al mattino si allenano, al pomeriggio si allenano e poi avanti così fino al giorno dei match. Ovviamente non con i dilettanti, sto parlando di atleti professionisti di classe A.
Beh, tu stesso, adesso scusa se apro una parentesi, ma comunque per il profondo rispetto che ho per la categoria, hai anche un lavoro bello totalizzante, oltre a fare il maestro, se ci vuoi anche dire la tua professione.
Assolutamente, sono un vigile del fuoco, sono orgogliosamente un vigile del fuoco in attesa di pensionamento, ma qua andiamo avanti ancora un paio d'anni, dai, fino a quando non mi manderanno via per raggiunti limiti d'età continuerò a fare il vigile del fuoco con passione. Stessa passione per la palestra, stessa passione per i vigili del fuoco.
Ecco, anche questo è un piccolo segreto che ci ha rivelato, molto interessante. E comunque vorrei lanciare un saluto a tutti gli amici vigili del fuoco che dovessero seguirci sulla nostra rubrica, perché fate un lavoraccio e alle volte anche un po' dimenticato, diciamo. Quindi proseguiamo allora con le nostre domande. Un'altra che poi stuzzica molto anche me: chi segue un incontro generalmente focalizza la sua attenzione sui due atleti che si scontrano sul ring, ma l'angolo è altrettanto importante, un punto di vista esterno rispetto al combattimento fondamentale per dare indicazione al combattente. Studiare strategie, individuare punti deboli anche di forza dell'avversario. Come deve essere un buon angolo? Quali sono le emozioni, poi, volendo approfondire, che si provano mentre si segue l'incontro di un proprio allievo a maggior ragione ad alti livelli?
Quando un atleta combatte, non combatte da solo. Se c'è una buona squadra, l'angolo combatte con lui, non si scappa. Siamo tutti sul ring in quel momento, ovviamente lui è l'artefice principale perché è mezzo al ring, ma chi è all'esterno ha i suoi compiti. Per dire, di solito c'è il coach, il secondo, il cutman, no? Ognuno deve fare il suo lavoro e deve adottare, e deve esserci un feeling, come ti dicevo prima, tra coach e atleta, incredibile, perché deve ascoltare solo la sua voce, e il coach si deve fidare assolutamente, si deve fidare del coach, si deve fidare dell'angolo, perché dall'angolo arrivano le indicazioni che potrebbero ribaltare completamente il match. Io mi sono trovato tante volte a cambiare 3-4 volte strategia, e l'atleta che mi ha ascoltato alla fine ha vinto. No, devi essere pronto a tutto, devi essere pronto anche a gettare la spugna. Attenzione, non è gettare la spugna, può salvare la carriera dell'atleta, può risolvere il match, può avere un altro più forte e basta, è inutile. Ho visto in tanti anni, in tanti match che ho seguito, tante volte avrei buttato la spugna, non per i miei atleti, per altri atleti che vedevo che invece erano lasciati un po' al massacro, no? Per ego, per non so per cosa. Il coach deve essere l'angolo e deve fare il suo lavoro, deve essere presente fino a che non suona l'ultimo gong, per dare indicazioni tecniche, morali, per spronare, per far rallentare, per fargli capire l'esito del match, della ripresa per ripresa, e ti dico, è cambiare molte volte, cambiare strategia round per round, perché anche dall'altra parte, ovviamente ad alti livelli, c'è delle super squadre, dei super coach, dei super atleti, no? È interessante, no?
Quindi per chi magari, sai, alle volte sentendo parlare di sport da combattimento, capita magari con la gente, con l'uomo della strada, che come dicevi tu l'identifica come la zuffa sul ring. Invece no, c'è una strategia, c'è uno studio, cioè sia la forza bruta dell'atleta che anche il suo cuore, il suo coraggio, la sua voglia di combattere arrivano fino a un certo punto, ma poi c'è un costrutto razionale che non è secondo all'abilità nel combattere propriamente, diciamo.
Lo sport da combattimento è tutto, ti faccio una tattica, tecnica, strategia, è una partita a scacchi. Ovviamente ci deve essere anche il lavoro, la forma fisica, no? Ma forma fisica, tecnica, tattica, strategia, una partita a scacchi.
Quindi anche con questo intervento sfatiamo di fatto questa nomea che troppo spesso magari si portano dietro questi tipi di sport, che invece sono strutturati e sono molto, sì, interessanti sotto vari aspetti.
Come ti dicevo prima, uno sport a tutto tondo, no? Non c'è solo la forza fisica, la cattiveria, che come dire, no, c'è tutto, c'è il lavoro fisico, c'è il lavoro tecnico, tattico, strategico, tutto. Questo è il bello, no?
Ascolta Alfio, ma tu dall'alto, diciamolo pure fuori dai denti, dall'alto della tua esperienza, come vedi il panorama italiano dello sport da combattimento, magari anche solo riferito alle discipline di cui ti occupi, oppure se vuoi spaziare liberamente?
No, ma certo, io parlo delle mie discipline, parlo di K1 e parlo di Muay Thai. Il panorama italiano è composto da tantissime persone che praticano questo sport, sia a livello amatoriale che a livello agonistico. Abbiamo degli atleti veramente forti in Italia, anche dei coach bravissimi, dei maestri bravissimi, Però abbiamo anche un problema, siamo troppo divisi, sono troppe federazioni e ognuna tira l'acqua al suo mulino e si disperdono secondo me tantissime energie per poter far esplodere ancora di più questo sport anche a livello mediatico, no? Abbiamo un problema in Italia, non possiamo trasmettere questi sport se non in fascia protetta, però magari vediamo dei film che si sparano e si ammazzano alle 7 del pomeriggio, cioè anche il pugilato c'ha questo problema qua, per dire, no? Mentre se tutto fosse regolamentato bene da un organismo unico, secondo me avremmo molta più visibilità anche a livello delle scuole, magari, no? Questo sport da far praticare ai giovani principalmente, ma come un po' tutto quello che gira intorno agli sport da combattimento, che può essere tutto quello che parliamo di arti marziali, ha un po' questa pecca qua, no? Siamo calcolati troppo come sport di nicchia, no? Così. Abbiamo il calcio che purtroppo occupa nella maggior parte dei casi tutto lo sport italiano, mentre i nostri sport che sono seguiti tantissimo o praticati, più che seguiti sono praticati da tantissime persone, la gente che non segue questo sport qua non crede quanta gente pratichi, ma sono tantissimi, chi lo pratica a livello amatoriale, chi è agonistico, ci sono i bambini, ci sono le gare anche per i bambini, per i kids, con le dovute protezioni e tutto quanto, vediamo, adesso c'è un grosso movimento in Italia, io spero che si riesca a fare qualcosa di buono.
È vero anche, come accennavi tu prima, che il calcio cannibalizza un po' tutte le risorse destinate, diciamo, allo sport, anche perché è diffusissimo, ci sono tantissime società e accedono a varie forme di finanziamenti che magari potrebbero essere anche utilizzati per promuovere sport tra virgolette minori. Io per esempio, Alfio, voglio confessarti una cosa, sono approdato alle arti marziali perché quando ero piccolo e facevano le partite di calcio, siccome avevo il piede a banana, mi mettevano tutti sempre in porta e nessuno mi voleva in squadra, quindi sono rimasto traumatizzato e ho dovuto trovare la mia via per altri versi, però ringrazio Dio di avermi messo sulla strada delle arti marziali. Bene, dopo questo spaccato di disagio umano, procederei con un attimo di pausa, un altro stacchino musicale per tornare alla nostra fase manga della trasmissione con Okuto no Ken, Top Boy. Ci rivediamo subito dopo per proseguire la nostra intervista con Alfio Romanetto. We'll be right back. a tutti cari amici, bentornati alla nostra rubrica Non Solo Botte, targata alla disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lanzotti, abbiamo qui con noi ancora Alfio Romanut, che ci stava raccontando la sua esperienza di coach e maestro ad altissimi livelli negli sport da combattimento. Allora Alfio, dopo aver indiscutibilmente dimostrato nei fatti la tua capacità di portare atleti ai massimi livelli mondiali nella kickboxing, che progetti hai per il futuro o che progetti stai già attuando?
Progetti per il futuro, io vado continuo comunque ad allenare atleti molto forti. E adesso in primis sta Gorizia, per dire che la mia sede principale, c'ho un ragazzo molto forte che a dicembre ha vinto il titolo mondiale WKA, Yaog Betiafa qua di Gorizia. C'ho Ileana Valentino, pluricampionessa, ha vinto i mondiali in Giappone 2 anni fa anche nell'asciutto. Continuo a portare avanti i miei agonisti, ho dei ragazzini 15enni, 16enni, che soprattutto uno molto forte, sto puntando su di loro questo momento qua. Oltre alla formazione a livello nazionale di istruttori, allenatori e istruttori, con le mie scuole che ho un po' sparse in giro per l'Italia, più che mie scuole sono le mie succursali, nei team Satori. Sto portando avanti un progetto di formazione con l'ente di promozione sportivo ENDAS, che è l'ente che ci supporta, supporta il nostro gruppo di palestre. E oltre a quello, vabbè, seminari, camp estivi, ovviamente formazione, tantissima formazione per tutti i club a noi affiliati, che siamo a un quarantina all'incirca di, tra team Satori ufficiali e affiliati a noi altri, un gruppo a sé, diciamo.
Quindi coprite tutto il territorio nazionale?
Sì, ma meno le isole, però per il momento spaziamo dal nord Italia fino alla Puglia. In Friuli abbiamo due team Satori, una Udine e una Gorizia, poi c'è Venezia, Padova, c'è Bergamo, Milano, Como, vicino a Firenze, Civita Castellana, adesso prossimamente a Pescara. Stiamo lavorando bene, c'ho un sacco di coach che apprezzano il mio modo di insegnare, si stanno impegnando, vengono tantissimi a Gorizia per approfondire la mia attività e via, sta andando bene. Più organizziamo anche, organizziamo 5 challenge all'anno tra Gorizia, Venezia, Milano e Como, oltre agli Endas Day che invece sono gare solo per dilettanti, classe N e classe C, le facciamo a Gorizia, Venezia, un po' dappertutto. Riusciamo a coprire con le nostre attività praticamente ogni mese dell'anno con un evento organizzato da noi altri. Sì.
Sei praticamente un'ammiraglia dello sport da combattimento, insomma.
Io, vabbè, ci sono organizzazioni più grosse, vabbè, c'è la Federazione Italiana Kickboxing, che per dire voi sono numeri allucinanti, ma sì, noi facciamo il nostro, abbiamo un nostro circuito, che poi se vorrei portare i tuoi atleti dilettanti a combattere da noi sarebbe ben accettati. Sì.
Grazie mille, accetto l'invito assolutamente.
E niente, stiamo facendo attività a pieno. Adesso purtroppo l'emergenza coronavirus Covid-19 ha bloccato un po' tutto in tutta Italia, aspettiamo solo news per poter ripartire, ma noi siamo pronti.
Ascolta Alfio, una domanda così, ma un po' alla Marzullo. Hai una frase, una massima, un concetto che sintetizza in due parole la tua filosofia dell'insegnamento? Un lampo, di quelli che lo dice ti resta.
Satori.
Ah, ecco, e questa è anche zen come domanda e risposta, è venuta fuori proprio una scenetta zen.
Magari ti lascio il tempo che andrei a cercare un po' di definizioni di Satori, no? E dopo vedrai che capirai il mio punto di vista.
Stupenda, come risposta non poteva andare meglio. Ascolta, vuoi dire ai nostri amici ascoltatori dove ti possono trovare, volessero conoscerti di persona e venire a provare il tuo metodo di insegnamento?
Vabbè, a Gorizia, palestra del team Satori, via della Barca 6, sono sempre lì praticamente, o lavoro o sono in palestra, ormai è così. Insomma, oppure anche a Udine, al team Satori Udine, adesso stiamo cercando un'altra sede, ma speriamo che per settembre sia tutto a posto, oppure anche a Ronchi dei Legionari, alla Fenice, una squadra di MMA, una bella palestra di MMA dove io curo la parte dello striking, ma principalmente venite a Gorizia perché mi piacerà, Gorizia è bella, 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 bella.
Concordo in pieno con questa affermazione. Io adesso ti devo fare una domanda di chiusura che è un classico. Quindi, hai un consiglio da dare ai nostri ascoltatori?
Certo, Seguite la via del fastidio.
E vai! Grazie Alfio, ti ringrazio per la tua presenza oggi. Noi andiamo col nostro ultimo stacco con Samurai Storm. Io vi rimando alla prossima puntata. Mi raccomando, restate sintonizzati su Non Solo Botte, la rubrica che parla di sport a combattimento e arti marziali targata alla disperata. Grazie Alfio, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.